E allora, prima di iniziare, vogliamo pregare e ringraziare il Signore. Padre nostro celeste, ti vogliamo ancora una volta ringraziare per la tua parola che anche oggi ascolteremo. Ti preghiamo affinché la tua parola possa ancora di più modellarci, edificarci, rinnovarci, Signore. E noi abbiamo questo privilegio questa mattina di poterla ascoltare. Ti preghiamo affinché possiamo farne tesoro, Signore, di ciò che ascolteremo, Signore. Guida tutti noi e grazie nel nome di Gesù. Amen. Allora, domenica scorsa è iniziata questa serie di 5 predicazioni sui 5 sola della Riforma, dal titolo Per un'Ecclesia Semper Reformanda, ovvero la Chiesa è in continua riforma. E quest'anno sappiamo tutti che rappresenta il 500° della Riforma. E questa serie di 5 predicazioni ci vogliono ricordare l'importanza della storia, ci vogliono ricordare l'importanza della teologia, e per teologia si intende la conoscenza di Dio. Quindi ogni cristiano può definirsi un teologo in quanto conosce Dio mediante il solo Gesù Cristo. E 5 sola che ci vogliono ricordare anche l'importanza dell'apologetica, ovvero vogliamo e dobbiamo difendere la fede cristiana. E queste 5 sola servono un po' per riassumere la nostra fede biblica, ovvero sola scrittura, solo Cristo, sola fede, sola grazia, soli Deo gloria, solo a Dio la gloria. E domenica scorsa abbiamo visto il primo sola scrittura, ovvero la scrittura, la parola di Dio scritta, la Bibbia, l'unica autorità in materia di fede. Abbiamo visto che è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia ben completo e ben preparato per ogni opera buona. E questa parola è anche l'unica fonte che fa conoscere Cristo, quindi solo Cristo, che oggi vedremo, la sorgente della vita, la parola fatta carne, che infatti si rivela nella parola scritta e racconta di come Dio prende, assume la natura umana e muore per togliere il peccato del mondo. Gesù Cristo, che risposta alla domanda di Tommaso, che gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù risponde a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E questo è un testo di Giovanni 14,6 che troviamo nella brochure dei 5 sola. Io sono la via, la verità, la vita. Quindi 3B, via, verità, vita. Gesù è la via che conduce al Padre, in quanto la sua morte le rese possibile l'accesso al Padre, a tutti gli esseri umani, agli esseri umani peccatori. Quindi la sua morte rese possibile l'accesso alla presenza del Padre agli esseri umani peccatori. Ed è anche la via che conduce al Padre, perché è la verità. Gesù portò la verità di Dio nel mondo, proclamandola e personificandola. Perciò quando la gente va da Gesù, va da colui in cui si trova la verità riguardo a Dio. E Gesù è la via che conduce al Padre, perché Egli è anche la vita. E in vari modi il quarto Vangelo, ovvero il Vangelo di Giovanni, parla di Gesù come la sola vera vita. Ad esempio Giovanni 1,4 viene detto: in lei, ovvero nella parola, era la vita, e la vita è la luce degli uomini. Giovanni 5,26 dice: come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato al Figlio di avere vita in se stesso. O Gesù che parla come di se stesso come il pane della vita. Gesù che dice: io sono la risurrezione e la vita. Quindi tutti questi testi affermano in poche parole che la vita di Dio si trovava e si trova in Gesù. in Gesù, il quale dichiara pure che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi nessun altro può portare le persone a Dio, ma solo Gesù. Perché questo? Perché nessun altro ha visto Dio e lo ha fatto conoscere. Nessun altro parla della verità riguardante a Dio e la incorpora così come gli fa. Nessun altro condivide la vera vita di Dio e nessun altro ha risolto il problema del peccato in modo tale da riportare la gente a Dio, ma solo Cristo. Questo cosa significa? Che nessuno può dichiarare di conoscere Dio e allo stesso tempo rifiutare il Figlio. Questo è impossibile, dice la Scrittura. Quindi nessuno può dichiarare di conoscere Dio e contemporaneamente rifiutare suo Figlio Gesù. E oltre a questo testo, questa mattina desideravo leggere con voi il prologo del Vangelo di Giovanni, che è un testo bellissimo, un testo che amo, importante, possiamo dire fondamentale, che in poche parole sembra racchiudere tutta la Scrittura. Dopodiché volevo sviluppare tre punti, ecco. Quindi per la lettura ho chiesto gentilmente a Michela di dare voce.
Grazie.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: «Era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere».
Grazie, Michi. Allora, i tre punti che vedremo oggi sono... Punto 1, cosa dice il padre del figlio? O meglio, che relazione c'è tra il padre e il figlio? Il punto 2, cosa dice l'evangelista Giovanni del figlio? E punto 3, cosa dice Gesù di se stesso? Quindi, punto 1, cosa dice il padre del figlio? Allora, abbiamo letto il prologo del Vangelo di Giovanni, ma... La predicazione di questa mattina abbraccerà un po' tutto il Vangelo di Giovanni. E per cominciare possiamo definire il Vangelo di Giovanni un Vangelo fondamentale, probabilmente il più importante della Bibbia. Ed è interessante perché è un Vangelo in cui l'insegnamento è chiaro. Per quale motivo? Perché Cristo parla molto. Quindi un Vangelo chiaro perché Cristo parla molto. Ed è un Vangelo unico per diverse ragioni. Innanzitutto, a differenza dei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, esso solo parla del Logos, il Verbo, la parola divenuta carne, che era col Padre fin dal principio ed è sceso dal cielo e si è incarnato nella persona di Gesù. E lo scopo per cui Giovanni scrive il quarto Vangelo lo troviamo al capitolo 20, versetti 30 e 31. Dice così: Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi lo scopo di Giovanni era quello di portare la gente a credere in Gesù, in Cristo, per avere la vita eterna. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo morti. Se Gesù è venuto per darci la vita, significa che sei morto senza Cristo. Ed è proprio questo concetto di vita eterna che ci viene concessa, che ci rimanda proprio alla tragicità della nostra realtà, del nostro stato spirituale. Ovvero siamo morti nel peccato. Senza Cristo siamo morti nel peccato. E c'è, nella teologia cattolica il peccato viene un po', come dire, sminuito. Il peccato viene più visto come una debolezza, dove ciò di cui l'uomo ha bisogno è solo un po' di incoraggiamento. Ma la scrittura ci insegna che invece dobbiamo vedere il peccato in termini di morte, e ciò di cui abbiamo bisogno non è l'essere incoraggiati, ma è di credere in Gesù per essere salvati. Quindi, ritornando al Vangelo di Giovanni, possiamo dire che lo scopo era la fede, il credere, l'oggetto è Cristo e il risultato è la nuova vita. E il Vangelo di Giovanni è ricco di affermazioni su Cristo. Innanzitutto Gesù è ritratto in modo supremo come il Figlio di Dio che rivela il Padre. Gesù è l'unico ad aver visto il Padre. Nessun altro essere umano l'ha mai visto, ma solo Cristo. Il Padre ha un solo e unico figlio, solo Cristo. E a causa del suo amore per l'umanità, lo ha dato per rendere appunto disponibile la vita eterna al mondo. Il Padre sul figlio ha posto il proprio sigillo di approvazione e gli ha dato potere su tutte le cose, inclusa la responsabilità del giudizio. Infatti il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. O meglio, possiamo dire che il giudizio appartiene a Dio, al Padre, ma egli ha affidato questo giudizio a suo figlio, e nell'ultimo giorno Gesù sarà giudice di tutti noi, nessuno escluso. Qui dentro non c'è nessuno escluso dal giudizio di Dio. E la ragione per la quale il Padre ha affidato il giudizio al figlio è proprio questa: affinché tutti onorino il figlio come onorano il Padre. Il Padre ama il figlio, lo glorifica, gli rende testimonianza. Il Padre, abbiamo visto, è uno col figlio. E proprio per questo, proprio per il fatto che Gesù era uno con il Padre ed in lui erano la vita e la verità di Dio, egli poteva dire ai suoi discepoli: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Perché in fondo i suoi discepoli non avevano veramente capito chi egli fosse, perché se lo avessero capito si sarebbero resi conto di conoscere anche il Padre. Infatti Gesù spiegò loro che essi avevano conosciuto il Padre e lo avevano visto perché avevano conosciuto e visto Gesù, il quale era uno col Padre e impersonava la vera rivelazione del Padre. Il Padre che istruisce il Figlio. Infatti Gesù non ha detto e nemmeno fatto nulla di suo, ma ha fatto e detto tutte le cose gradite al Padre. Il Padre che lo manda nel mondo, che opera per mezzo del Figlio e gli dice cosa deve fare, e quelli che ha dato al Figlio li attira e li istruisce a sua volta. O meglio, li istruisce e li attira al Figlio. E proprio in risposta alla preghiera del Figlio, che il Padre manda il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, che avrebbe insegnato e ricordato ai suoi discepoli tutte le cose che Gesù aveva predicato ed avrebbe convinto il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, ed infine avrebbe guidato tutti i discepoli in tutta la verità annunciando le cose a venire. E credo che ogni cristiano, meno penso, conosca a memoria Giovanni 3,16, ovvero: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio, non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, questo è un concetto fondamentale nel Vangelo di Giovanni, ovvero quello della fede. La fede che è un dono di Dio per il mondo, e per mondo si intende quella realtà, la realtà dell'umanità malvagia, ostile a Dio. Quindi Dio ha amato una realtà opposta a quella che Lui è. Il mondo è così malvagio e totalmente opposto a Dio, ma il Padre ama le persone del mondo al punto, dice ciò che abbiamo ascoltato, di dare suo Figlio perché possano essere salvate e possano avere la vita eterna. E vuole che le persone credano a suo Figlio, ma la sua ira ricadrà su quanti rifiuteranno il Figlio. Quindi possiamo dire che quanto di più grande possiamo fare per Dio è credere nel Figlio da Lui amato, e di conseguenza la peggior cosa che possiamo fare per Dio è non credere, quindi rifiutare il Figlio da Lui amato e dato per la nostra salvezza. Cioè non c'è una via di mezzo. O credi in Gesù o non credi in Gesù. La Scrittura non offre altre possibilità, altre vie, altri intermediari, altri modi, lo scorciatoio. La Scrittura è chiara: o credi in Cristo o non credi in Cristo. E chi crede in Cristo è nato da Dio, dice la Scrittura, e diviene suo Figlio. Questo era il primo punto. Il secondo punto è: cosa dice l'Evangelista Giovanni del Figlio? Allora, innanzitutto l'Evangelista Giovanni descrive Logos come Gesù, come il Logos, che era esistente fin dal principio e di stretta relazione con Dio. Quindi un Logos che è eterno, che non ha inizio. E si può dire che Logos era Dio, era l'agente di tutta la creazione ed è la luce di tutti gli esseri umani. È il Logos che era incarnato nella persona di Gesù, che rivela la gloria del Padre pieno di grazia e di verità. Abbiamo visto prima che Gesù è l'unico figlio strettamente vicino al cuore del Padre. E Giovanni descrive Gesù come il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo e il quale sarà innalzato come lo fu il serpente nel deserto. Gesù è pure colui che viene dall'alto, è mandato nel mondo da Dio e ritornerà a Dio. Giovanni descrive Cristo come il re di Israele che viene da Sion seduto su un puledro d'asino, ed è definito un re anche nell'iscrizione di Pilato, ci ricordiamo. E sembra che sia stato un gesto da parte di Pilato un po' di antagonismo nei riguardi dei capi dei sacerdoti, i quali minacciarono Pilato di denunciarlo a Cesare se non avesse condannato Gesù. Ma Pilato non aveva trovato in Gesù nulla per il quale condannarlo. Pilato riteneva Gesù innocente, non meritevole di quella condanna. E quindi, a quanto sembra, attaccò quel cartello con la scritta Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, proprio per suscitare l'irritazione dei capi dei sacerdoti. E ci ricordiamo anche quando la polizia del Tempio cercò di arrestare Gesù, Gesù proferisce il divino Io sono, e questi caddero, indietreggiarono e caddero a terra. E si pensa che sia i romani che gli ufficiali del Tempio avessero percepito in queste parole una qualche rivelazione della sua potenza, della sua autorità di Gesù. Ah, come abbiamo già visto nel primo punto, Giovanni ha scritto il suo Vangelo affinché i suoi lettori potessero giungere a credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, per porre la loro fede in Lui. E le persone alle quali era diretto il quarto Vangelo erano soprattutto i giudei contemporanei di Giovanni, timorati di Dio, che però avevano ancora bisogno di credere che Gesù fosse il vero Messia. E naturalmente il quarto Vangelo era anche inteso per un uditorio più vasto, includeva anche samaritani e gentili. Quindi abbiamo visto il primo scopo di Giovanni e il secondo fine per cui era stato scritto questo Vangelo era per incoraggiare e preparare per la missione chi già crede. Ed è interessante anche notare come l'Evangelista pone l'accento sull'elevata posizione di Gesù, ma nota pure anche alcuni aspetti in cui si riflette la fragilità umana di Gesù, confermando in questo modo proprio il fatto del Logos divenuto carne. Allora, pensiamo a alcuni esempi quando Gesù era stanco dopo il viaggio fino in Samaria. Il cuore di Gesù che è turbato alla prospettiva della croce. Lo spirito di Gesù è turbato alla prospettiva del tradimento. O Gesù che sulla croce ha sete, per esempio. Gesù che piange davanti alla tomba di Lazzaro. Ma sembra che alcuni studiosi pensano che, a differenza di Maria dei Giudei, Gesù qui sta piangendo, Gesù stesse esprimendo il suo dolore per la mancanza di fede da cui era attorniato, da cui era circondato. Poi vediamo nel Vangelo di Giovanni entrare in azione Giovanni Battista che saluta Gesù dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Parole che vogliono alludere alla morte sacrificale di Cristo, per mezzo della quale egli espiò i peccati del mondo. E facendo una ricerca ho visto che non si sa se questo era veramente il pensiero di Giovanni Battista, o meglio, a quanto sembra egli si aspettava che il Messia, ovvero Gesù, portasse avanti il giudizio contro i peccatori, ma non che offrisse proprio se stesso per l'umanità peccatrice. E presumibilmente Giovanni Battista sta identificando Gesù, così come fece l'autore, appunto Giovanni, nell'Apocalisse, ovvero come l'agnello guerriero, l'agnello pieno di potenza, il leone di Giuda, ma in ogni caso è anche quell'agnello che si è sacrificato per tutti noi. E nel riferimento fatto qui a Gesù, come all'agnello di Dio, viene usata la parola amnos per agnello. E questa parola la troviamo due volte, oltre al Vangelo di Giovanni, la troviamo due volte nel Nuovo Testamento. E anche qui sono chiari i riferimenti a Gesù, all'agnello sacrificale. Viene ripresa una volta in Atti 8:32, dove si parla di Gesù come del servo del Signore che è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a chi lo tosa. E l'altro riferimento lo troviamo nella prima lettera a Pietro, capitolo 1, versetto 19, ed è anche qui un riferimento al prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Quindi, alla luce di tutto questo, possiamo in definitiva dedurne, possiamo dire che Gesù era sia quell'agnello apocalittico, il quale giudica i peccatori impenitenti, sia il sacrificio espiatorio per i peccati di coloro ai quali credo. Poi si fa riferimento anche allo Spirito Santo, allo Spirito. Cristo è colui su quale si è fermato lo Spirito e battezza con lo Spirito. E tutti e quattro i Vangeli parlano dello Spirito disceso come una colomba su Gesù. E la colomba sembra rappresentare la purezza, la semplicità, la gentilezza dello Spirito. E fu proprio la discesa dello Spirito su Gesù che convinse Giovanni Battista su chi fosse veramente Gesù. Infatti Giovanni Battista distingueva bene il suo ministero da quello di Gesù, dicendo che lui avrebbe battezzato con acqua. Giovanni Battista avrebbe battezzato con acqua, ma Gesù avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Qui Giovanni sta ponendo l'accento sul futuro battesimo di Gesù con lo Spirito, il quale sarebbe avvenuto dopo la sua glorificazione, ovvero dopo la sua morte, dopo la sua resurrezione e dopo la glorificazione. Quindi è Cristo, solo Cristo, a battezzare con lo Spirito e non dare di Spirito tutti coloro che credono in Lui. Giovanni Battista dichiara pure di essere stato preceduto da Cristo, alludendo proprio alla preesistenza di Gesù come la parola. E soprattutto, testimonia Giovanni, Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il figlio di Dio. Poi troviamo anche la testimonianza di altri personaggi che troviamo nel quarto Vangelo. Pensiamo per esempio ad Andrea. E qui è interessante, perché Andrea dopo aver passato del tempo con Gesù, giunse egli stesso a riconoscere in Gesù il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. Ed egli primo trovò suo fratello Simone, che in seguito sarà chiamato Pietro, e gli dice di aver trovato il Messia. Ed è proprio interessante il fatto che Andrea non cerca di convincere suo fratello, ma cosa fa? Lo conduce da Gesù. Andrea condusse Simone da Gesù. Ed era infatti l'essere stato con Gesù a convincere ad Andrea che Gesù era il Messia. E così anche noi oggi, questo credo che sia un insegnamento per noi oggi, non dobbiamo convincere le persone, ma dobbiamo portare le persone a Cristo, in modo che stando con Cristo essi si convertano a Dio. Noi ovviamente dobbiamo parlare di Cristo alle persone, ma il nostro fine è di portarle a Cristo. Poi vediamo anche l'uomo cieco, pensiamo a Giovanni 9,17, che dice che Gesù è un profeta. Natanaele si rivolge a lui come al re di Israele, i samaritani lo riconoscono come il salvatore del mondo, ma la confessione culminante la troviamo nelle parole di Tommaso, che dice: Signor mio e Dio mio, Giovanni 20,28. Qui Tommaso confessa Gesù non solo come suo Signore, ma anche come suo Dio. Signore mio, Dio mio. Quindi è una confessione assai personale, e questo riconduce tutti noi al prologo del Vangelo di Giovanni, come abbiamo letto prima, ovvero nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E ho notato che c'era un imperatore, Domiziano, il quale voleva, aveva la pretesa di essere, come dire, adorato egli stesso come Signore Dio. Ma qui Tommaso sta dichiarando che non c'è nessun altro Signore e nessun altro Dio all'infuori di Cristo, ma solo Cristo. E quindi veniamo al punto 3. Cosa dice Gesù di se stesso? Allora, possiamo notare nel Vangelo di Giovanni che i più numerosi dati cristologici sono posti dall'Evangelista sulle labbra proprio di Gesù. E Gesù si riferisce a se stesso come al figlio dell'uomo. E sembra che questo era il modo in cui Gesù preferiva designare se stesso. Gesù era il figlio dell'uomo. Quindi Gesù si riferisce a se stesso come al figlio dell'uomo dicendo: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quindi Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che il luogo dove la gente avrebbe incontrato Dio sarebbe ora stata la persona di suo figlio, ovvero Gesù, e che ora proprio per mezzo di Cristo Dio sta rivelando la sua verità. E Gesù afferma che proprio perché è il figlio dell'uomo ha ricevuto l'autorità di giudicare. Dice che lui è solo lui dà il pane della vita, ovvero il vero cibo, il cibo che dura, che non perisce, il cibo che dura in eterno. Gesù afferma anche che sarà innalzato dai giudei, dove l'essere innalzato si riferisce proprio alla sua morte sulla croce. Infatti al capitolo 8 troviamo Gesù che parla ai suoi oppositori e gli parla di chi lo avesse mandato, ma essi non capirono che egli si riferiva al Padre. Ma egli parlava loro del Padre e gli disse: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, ovvero colui che dico di essere. E con queste parole sta dicendo ai suoi oppositori che sarebbero stati proprio loro ad innalzarlo, in quanto responsabili della sua crocifissione. E una volta innalzato si sarebbero resi conto che egli era il Messia, come proclamava di essere. Quindi Gesù è stato glorificato nella sua passione e Dio stesso sarà glorificato in lui. Infatti dopo che Gesù annuncia ai suoi discepoli che qualcuno lo avrebbe tradito, e sappiamo tutti che questo qualcuno era Giuda, dopo che Giuda uscì per andare a tradirlo, Gesù disse proprio queste parole: Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in Lui. Quindi la glorificazione di Cristo nel Vangelo di Giovanni comprende tanto la sofferenza e la morte quanto il potere sovrano di Gesù. Ed è un Gesù che entra nella gloria proprio percorrendo la via che lo porta alla croce. Ma la morte non era solo il solo passaggio alla gloria, ma possiamo dire che Gesù nella morte stessa fu glorificato. Quindi proprio nel dare la sua vita per tutti noi peccatori, anche il Padre è stato glorificato in Lui. Nell'amore di Gesù che sacrificava se stesso per tutti noi, veniva rivelata proprio la gloria di Dio. In quanto il Padre ama il mondo, e questo lo ha spinto a dare il suo unico figlio per donarci la vita eterna. Gesù dichiara di essere il figlio di Dio, proprio chiamando Dio suo Padre, e definendo il cielo come la sua casa. Infatti Gesù Cristo è colui che viene dal cielo. Gesù Cristo che afferma in modo esplicito di essere il Messia, dice di essere mandato dal Padre e di essere colui che dà la vita eterna. E di Lui hanno dato testimonianza proprio le scritture che avevano un ruolo molto importante nel giudaismo, ma l'avevano anche nella vita e nell'insegnamento di Gesù. E ciò che disse ai giudei del tempo, i quali erano studiosi delle scritture e le conoscevano bene, ma rifiutavano di andare da Lui per ricevere la vita, questo vale anche oggi, cioè è buono che le persone leggano la Bibbia o che magari abbiano la Bibbia in casa, ma questo non basta. Il fine della Bibbia è di mettere le persone in relazione con colui alla quale le scritture fanno riferimento, ovvero solo Cristo. Cristo che dichiara di essere la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Ecco perché chi lo segue non può camminare nelle tenebre, in quanto chi lo segue ha sempre la strada ben illuminata dalla presenza del Signore, ovvero dalla vera luce, la luce con la L maiuscola, quella luce che non si spegnerà mai. E la vita nella luce di Cristo ha proprio il suo culmine nella vita eterna che abbiamo visto prima. Quindi solo in Cristo si trova la vita di Dio. Ecco perché dobbiamo andare a Cristo, perché non ci sono altre figure, altri uomini, altre vie, ma solo Cristo. Cristo è l'unica via. E vi sono altri modi in cui Gesù si rivela, ma ovviamente non possiamo vederli tutti ora, però per citarne qualcuno, Gesù si rivela come la porta delle pecore, il buon pastore, la risurrezione e la vita, la via della verità e della vita, la vera vite. Solo Cristo in definitiva era senza peccato, solo Cristo aveva il sangue senza macchia, puro, e solo Cristo poteva proprio per questo versare il sangue per tutti noi peccatori. E la vita eterna è conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo, e questa conoscenza comporta per noi avere una relazione con Dio, e questa relazione deve essere espressa proprio nell'obbedienza, nella comunione. E sappiamo che non solo il Nuovo Testamento ci parla di Cristo, ma tutta la Bibbia parla di Cristo, dall'Antico al Nuovo Testamento. E per Lutero, al centro di tutta la scrittura, c'è l'Evangelo, ovvero la buona notizia della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. E sempre Lutero sostiene che predicare la Bibbia correttamente significa collocare insieme tutte le parti del libro sacro all'interno di questo messaggio centrale della salvezza di Cristo. Quindi predicare la Bibbia correttamente significa collocare insieme tutte le parti dall'Antico al Nuovo Testamento all'interno di questo messaggio centrale della salvezza di Cristo. Lutero considerava Cristo il tema ultimo della predicazione e aveva questa ferma convinzione perché considerava Cristo come il tema centrale di tutta la scrittura. Tutta la scrittura, ovvero sia l'Antico che il Nuovo Testamento, punta verso Cristo soltanto. E sia l'Antico che il Nuovo Testamento mostrano grande interesse per la relazione tra Dio e l'uomo. Ma il Nuovo Testamento indica chiaramente che essa è possibile solo attraverso Cristo. Cristo è il luogo in cui Dio incontra l'uomo, ed è in questo senso che si può, come dire, parlare di unico mediatore. E se pensiamo all'Antico Testamento, e in che modo l'opera di Cristo può applicarsi ai credenti dell'Antico Testamento? Ma possiamo dire che vi erano dei mezzi della grazia nell'Antico Testamento, proprio dell'antica alleanza, ma che questi erano solo morali, erano cerimoniali, dove la comunione con Dio era mediata, sappiamo, dai sacerdoti, dai profeti. Nell'Antico Testamento vi erano i giorni dell'espiazione, dove, diciamo, l'offerta oggettiva per il peccato era intermediata da chi presentava l'offerta. Ma se prendiamo la lettera agli ebrei, leggiamo che questi sacrifici dell'Antico Testamento, anche se erano ordinati da Dio, quindi non erano sbagliati, ma non potevano rendere perfetto colui che li offriva. Essi servivano alla purificazione esteriore, ma non potevano togliere i peccati dell'uomo. Non avevano quindi un'efficacia oggettiva per quel che riguardava il peccato, né potevano dare pace a coloro che li praticavano. E l'inefficacia di queste pratiche era evidente proprio nella loro ripetitività, e anche perché, essendo sacrifici di animali, potevano solo raffigurare, come dire, un'autentica sostituzione. Quindi la loro funzione era solo provvisoria, simbolica, erano tipi della croce. Ma allo stesso tempo evocavano la grazia di Dio, e questa grazia che sarebbe solo successivamente manifestata alla croce. E sono interessanti e importanti queste parole che Gesù dice ad Abramo, che Gesù disse, ovvero che Abramo ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se n'era allegrato. E questo ci fa capire come Gesù sia mediatore sia dell'Antico Patto come del Nuovo, e come tale ha permesso che certi individui fossero perfetti in lui. La testimonianza dei profeti riguardava infatti proprio Cristo, e la comunione che possiamo avere ora con Dio avviene proprio perché ci troviamo in Cristo. È la croce di Cristo che ha potuto salvarci dalla morte eterna. Ecco perché i credenti dell'Antico Testamento non potevano realizzare la perfezione e non furono dunque salvati dalle loro opere, ma solo dall'opera di Cristo. Quindi possiamo dire che i sacrifici dell'Antico Testamento ti permettevano di rimanere in vita, mentre quello di Cristo ti permette di vivere. Infatti leggiamo in Galati 2:21, se la salvezza fosse stata possibile attraverso l'ubbidienza della legge, Cristo sarebbe morto invano. Per questo l'evento decisivo è costituito dalla persona e dall'opera di Gesù Cristo, il quale realizzò tutto quanto era prefigurato nei sacrifici antichi. Pietro Bolognesi afferma che comunque la grazia mediata da questi sacrifici, da questi provvisori elementi, era reale e comportava la vera salvezza. Salvezza non tanto in forza alle disposizioni dell'antica alleanza, ma perché anticipavano proprio l'opera di Cristo. Quindi Bolognesi sostiene che gli uomini erano dunque salvati per fede, e questa fu in ogni tempo dono di Dio. Ed è interessante come Giovanni, se prendiamo il Vangelo di Giovanni, nello scrivere proprio il suo Vangelo, usa molto il termine vero o vera, e questo per indicare proprio il compimento di qualcosa precedente, di prima, e lo usa per indicare qualcosa di veritiero, di affidabile. Giovanni era verace nello scrivere il Vangelo, ma Cristo, e solo Cristo, è la verità. E concludo dicendo, caro amico, cara amica, che questa mattina hai ascoltato la parola di Dio, sappi che oggi è il giorno in cui puoi passare da quello stato di separazione alla comunione con Dio per mezzo di Gesù. Ovvero puoi passare da una posizione di giusta condanna ad una di perdono e di salvezza. E infatti concludo con queste parole che troviamo in Atti, capitolo 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, ma solo Cristo. Amen.